Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buongiorno, buon pomeriggio, oggi 5 maggio. Per chi potrebbe suonare il 5 maggio di Manzoni in Serie A, ve lo chiedo, beh, tante, eh? Ehi fu, siccome Immobile dato il mortal sospiro. Lo dedichiamo alla Cremonese, secondo me ci può stare, dopo il KO di ieri con la Lazio la vedo molto male, cioè la vedo già male anche prima. Mi ha stupito, ci ha stupito, dopo il buonissimo avvio. Noi l'avevamo, a Bar Sport l'avevamo pronosticata salva proprio ancora prima che iniziasse il campionato. Temo che ci siamo sbagliati, non siamo stati gli unici. E la cosa bella è che alla fine non ce ne può fregare di meno, detto in francese, perché tanto il Parma è salvo, però di qualcosa dobbiamo pur parlare, no? Come direbbe Lele Adani. E allora parliamone anche di questo e di questa soprattutto. C'è tanto da dire in questo finale di stagione in realtà, perché lo abbiamo un po' anticipato, cioè ne abbiamo parlato approfonditamente. Durante Bar Sport, questa stagione può essere il prologo della prossima. Davidone mi dice: prima di partire con le migliaia di messaggi sul Parma, dai, ti ringrazio. Ci scrivete in tanti, non arriviamo a 1000, però ci scrivete veramente in tanti. Lasciami rispondere in codice, oddio, ho paura, alla nostra mitica regista Simonetta. Sulla data di ieri citata in inglese da lei a Newsroom, rispondo anche io in inglese: you too. Tra noi boomer ci capiamo, hai capito? Simonetta, guardo oltre il vetro, annuisce bene, vi siete capiti. Io, bello, perché non ho capito una mazza di cosa si sta parlando, però. Riguarda Star Wars. Ok. Io non sono, ti confesso che non sono un grande appassionato, essendo cresciuto a pane film western, sono un po', che poi in realtà sono, faccio un po' di una stessa medaglia, forse. Però anche quelli più inguardabili, eh. Ok, Davidone, messaggio ricevuto. Allora, Filo scrive: sto rientrando ora da Firenze e stamattina in un bar, parlando con delle persone, dicono che questa l'anno prossimo, per cosa quasi sicura, sarà il loro nuovo allenatore. Ah, ci dai una notizia. Se fosse così io proverei a prendere Pioli per un rilancio nella sua città. Secondo me non farebbe male. Allora, l'hai buttato di tu il nome di Pioli, Filo, perché potrebbe non essere, in effetti, chissà, così casuale, chissà, vedremo. Allora, Roberto scrive: le parole di Baraldi ieri sera a Bar Sport sono state chiare, il futuro dipende da questa società, cosa vuole fare da grande, confermare l'allenatore e dare un segnale confermando i giocatori più importanti, si può vendere ma senza stravolgere e dare qualità a questo allenatore. È stato incisivo ieri sera Luca Baraldi, assolutamente. Poi, Verona Calcio, bilancio trasferimenti, più 7 milioni a bilancio, più paracadute di 25 milioni di euro per la retrocessione, squadra favorita per la vittoria del campionato di Serie B 26-27. Questo è un dato, ci interessa fino a lì. Questa Firenze, dice, scusa, questa Firenze, Davidone, vuole peggiorare? Non penso proprio. Ah, vedremo, non lo so, l'ha detto Filo, voci da bar fiorentino, vabbè, per carità, sarebbe un piccolo upgrade. Certo che questa, se cioè a Firenze, una piazza come Firenze, non lo so, secondo me farebbe un po' di fatica a farsi amare, eh. Qui ci ha messo un po' a vincere la diffidenza di noi parmigiani, ma se cioè l'ha fatta a suon di risultati a Firenze, sì, bene i risultati, ma lì appena cominciano a vedere un po' di pullman davanti, un po' di catenaccio, e non arrivano magari le due vittorie tre consecutive, o arriva una sconfitta, due pareggi, tutto molto complicato, ecco, dura come un gatto in tangenziale, dice Davidone. Appunto, magari no, perché alla fine pensavamo, cioè in tanti, cioè pensavamo no, perché non riusciamo mai ad augurarci, cioè a pensare allo scenario peggiore, però il timore che quest'anno potesse, cioè era una grande incognita. Poi per come ragiona questa società, che secondo me è anche corretto, insomma, sì, gli esoneri ci sono stati, però non è Kraus, non è Zamparini, ecco. Ciò detto, se avessi inanellato una serie, una china proprio negativa, infilato una china negativa, sì, lì allora chissà cosa sarebbe successo. Non è accaduto, e non ero di quelli che pensavano che dopo le due sconfitte consecutive, così erano contro Atalanta, Juve, sarebbe stato esonerato poi in caso di un altro sconfitta, per carità, la squadra è ancora totalmente in bolla. Vabbè, ha fatto bene, insomma. Vediamo, mi dispiacerebbe un po' perdere adesso tre partite consecutive, cioè Inter, Roma e Como. Sappiamo tutti che ci potrebbe stare, non sarebbe uno scandalo. Entriamo a gamba tesa nella corsa Champions, due squadre motivatissime. La Roma, con i passi falsi degli ultimi giorni di Milan e Juve, si è molto rilanciata per la Champions. E però non ce l'avrà facile, secondo me, al Tardini. Va detto che negli ultimi anni la Roma, tutto sommato, sì, negli ultimi anni, insomma, l'anno scorso ha vinto qui, l'anno della retrocessione di Kraus aveva perso, che era stata l'unica partita buona del Parma quell'anno, però è una squadra che soprattutto là ci dà sempre noia, quindi, ma comunque la qualità, forma fisica, sì, ecco, mi sto autoconvincendo che non ci sarebbe troppo da stupirsi se non arrivassero punti. Spero, ripeto, che il Parma, almeno fra Roma e Como, se facesse un punto io sarei contento, tanto da spezzare il filotto di sconfitte. Vediamo, poi ci giochiamo l'ultima in casa col Sassuolo, non è uno scandalo, il nostro l'abbiamo fatto, adesso mi preme più capire un po' cosa succederà l'anno prossimo. Intanto facciamo il punto nel servizio, che sentiamo anche le parole di Luca Baraldi, citate prima da un radioascoltatore, ieri a Bar Sport. Con la certezza già acquisita di partecipare anche l'anno prossimo al campionato di Serie A, il Parma può utilizzare tutto questo mese di maggio per programmare la stagione 2026-2027. La base di ogni ragionamento sarà, come ovvio, il progetto tecnico. La dirigenza e questa si siederanno presto allo stesso tavolo per confrontarsi sul futuro. L'allenatore spagnolo ha un altro anno di contratto più opzione per un terzo. Al netto di possibili sirene dall'estero, ad esempio dalla Championship, la Serie B inglese, servirà una visione comune per proseguire quanto iniziato quest'anno, dagli obiettivi ai metodi attraverso cui raggiungerli. Tutto deve o dovrebbe ripartire da lì. Sul fronte mercato sarà inevitabile il sacrificio di qualche gioiello all'altare della sostenibilità finanziaria. Suzuki, Keita, Pellegrino e Bernabé sono i profili più monetizzabili, anche se non gli unici. Difficile tuttavia immaginare che il Parma possa privarsi di tutti loro in un sol colpo. Così sul tema l'ex dirigente Luca Baraldi nell'ultima puntata di Bar Sport.
Parma non deve dire chi sono gli incedibili. Io di quei quattro riterrei cedibili Keita e Pellegrino, se fossi io l'amministratore del Parma. Lo dichiarerei pubblicamente, sì. Questi giocatori non sono sul mercato, sì. Faranno parte del Parma del prossimo anno, ovviamente in accordo con l'allenatore, certo. Io do per scontato che questo darebbe diversi vantaggi e Suzuki ormai va per la sua strada. Bernabé, io credo che in questo contesto di gioco, con questo allenatore, sia un giocatore che forse del quale possiamo anche fare a meno. Dopodiché, questo cosa rafforza? L'immagine di una società che ha le idee chiare. Anche i giocatori che io vado a contattare per farli venire a Parma, gli do così garanzie del fatto che voglio migliorarla tecnicamente la squadra. Diventa molto più facile andare sul mercato e trovare delle controparti disponibili a livello tecnico che possano venire a giocare dentro a una squadra con un progetto, perché altrimenti sono quelli buoni, i giovani, vanno da un'altra parte.
E intanto per il portiere giapponese si registrerebbe l'interessamento dell'Inter di Kivu, che avrebbe individuato in Suzuki l'uomo giusto per il dopo Sommer, ma non mancherebbe concorrenza dalla Premier League. Il suo futuro, in ogni caso, sembra lontano da Parma.
Palla in tribuna.
Tutti i temi nei quali proviamo a mettere ordine con Gianluca Azzurrini. Ciao Gianluca!
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Il Parma si è guadagnato un mese per programmare la prossima stagione, ma prima intanto bisognerà capire da dove ripartire. Si parte da questa, perché questa è la domanda che aleggia. Non è chiarissimo, insomma, tra noi addetti ai lavori, tra i tifosi, cosa succederà l'anno prossimo, visto che poi tutto può accadere, come abbiamo imparato l'anno scorso, no?
Sì, allora, diciamo ci sono due fattori che propendono verso il fatto che questa possa rimanere al Parma meno di clamorose rotture. Uno è che c'è un contratto in essere, cosa che con Kivu non c'era, cioè c'era un'opzione unilaterale da parte del Parma, ma però il contratto di fatto era in scadenza e quindi poi con Kivu, che è stato chiamato dall'Inter, c'è stata questa, insomma, questa risoluzione. La seconda è che comunque questa ha fatto una stagione, io la definisco miracolo sportivo, dal punto di vista di quelli che erano i valori tecnici del Parma, che non credo, nonostante qualcuno pensi il contrario, siano di molto superiori a quelli di un Lecce, forse della Cremonese sì, ma di un Lecce e forse anche del Verona non tantissimo superiori, o perlomeno non lo erano fino a gennaio, quando l'arrivo di Nicolussi, Caviglia e Strezzezza, poi anche di Elfege, ma quello non era prevedibile, ma di Nicolussi, Caviglia e Strezzezza sicuramente sì, ha dato, insomma, un maggiore una maggiore qualità alla Roma. Però questa è un allenatore che quest'anno era la sua prima esperienza sulla panchina e a meno di qualche chiamata che potrebbe arrivare dalla Premier League, dove comunque gli stipendi sono ottimi, insomma anche le prospettive possono essere, in Italia non lo vedo facilmente collocabile da altre squadre che lo chiamino subito, visto che ha salvato il Parma quest'anno. Quindi sono fattori che secondo me vedono il fatto che al 70%, io direi che al 75% diciamo, tre quarti di possibilità che questa rimanga. L'unica incognita è che, vista l'ottima stagione che il Parma ha disputato dal punto di vista del risultato sportivo assolutamente non negabile, questa potrebbe, visto che l'anno scorso diciamo il Parma ha scommesso su di lui, ma lui ha anche un po' firmato a scatola chiusa, cioè i giocatori che c'erano li ha presi, ne ha preso atto e li ha plasmati, li ha fatti giocare come riteneva più opportuno per farli rendere al meglio. Quest'anno potrebbe chiedere, cioè mettersi al tavolo con la dirigenza, più che chiedere nomi, però chiedere qualche rinforzo mirato in qualche reparto o qualche garanzia in più. E questo non so quanto possa incidere eventualmente sulla non prosecuzione del rapporto. Quello potrebbe essere l'unica incognita. Dico, al momento non vedo fattori di dubbio, se non quelli delle solite voci di radiomercato, ma a differenza di Chivu, che la chiamata dell'Inter, anche se a sorpresa, ma era irrinunciabile, diciamo così, anche se avesse avuto il contratto in corso, per questa, ripeto, l'unica insidia la vedo da una squadra di Premier League, visto che lui ha lavorato nell'Arsenal, e quindi là passano, si passano bene le voci, e ha fatto bene al suo primo anno da allenatore, e là l'età non è un problema come invece spesso è qui in Italia. Potrebbe essere una chiamata di una società di Premier League, ma per il momento io propendo a una sua permanenza.
Allora, qualcuno gli così ipotizza che la società potrebbe non essere contentissima della valorizzazione di certi giocatori. Però anche ieri sera a Bar Sport abbiamo provato poi a fare la conta di questi giocatori, non è che me ne vengano in mente tanti, a fronte di quelli che ha valorizzato.
Abbino pazienza, chi la pensa così a mio avviso o non capisce di calcio e non credo, oppure lo fa un commento a prescindere. Cosa doveva valorizzare?
Questo che anche non capisco.
Adesso. Perché cosa doveva fare? Un gioco più offensivo con chi? Allora, Efege, che era l'alternativa a Pellegrino, c'era l'alternativa a Pellegrino iniziale era Djuric, giocatore ormai a fine carriera e quindi non c'era da valorizzare niente. E poi Efege è arrivato a Zidane. Parliamo del Parma che si è trovato in mano all'inizio, con Frigan e Ondrejka infortunati da subito, e con il resto della squadra dove i giocatori tecnici erano praticamente il solo Bernabé, di una certa età. Non c'erano laterali offensivi di grande prospettiva.
C'è Pellegrino,
o trequartisti. Pellegrino, Oristani e Cutrone li ha provati in tutti i modi. Cutrone è poi sceso in Serie D per trovare un po' di spazio e Oristani purtroppo non ha dato quello cui forse anche lo stesso che Rubini sperava. E poi chi c'è da valorizzare? Troilo e Ndaye adesso cominciamo ad apprezzarli, ma hanno fatto di quelle, scusate il francesismo, baccate dal punto di vista calcistico che non le avrebbe valorizzate neanche Trapattoni, quei giocatori, perché sono arrivati totalmente inesperti nel calcio italiano e non essendoci proprio una guida sicura, hanno commesso degli errori, si è aggrappato a chi c'era già, si è aggrappato a Del Prato, che infatti per tre quarti di stagione ha giocato centrale perché lo vedeva come l'unico appiglio sicuro, al fianco poi c'era anche Cercati e Valenti, e poi per infortuni e per altri motivi hanno giocato a sprazzi. Ha fatto giocare Brisby perché aveva bisogno di entrare al centro, ma appena trovato i tre centrali in una forma decente ha riportato Del Prato a destra nel suo ruolo, e quindi anche lì chi doveva valorizzare? Scusate, cioè, quest'anno si è valorizzato Keita, che era arrivato l'anno scorso e non credo che si possa dire che non sia stato valorizzato quest'anno. Suzuki lo conoscevamo già ed era destinato probabilmente ad andarsene fin dal suo arrivo a Parma ed è stato fatto rigiocare subito, credo anche come la desiderava la società, appena ripreso dall'infortunio, quando forse ancora prontissimo non era. Non vedo quali possono, cioè, se la società non è contenta del lavoro di questa, consentimi di dire, e non credo sia il caso, che sarei io da osservatore, anche da detto ai lavori, a non essere contento del giudizio della società. Io non sono, premetto, un fan di questa, non mi sono divertito molto a guardare il Parma quest'anno e ha avuto tante circostanze favorevoli difficilmente ripetibili. Quindi per il prossimo anno servirà qualcosina in più, non per aumentare l'asticella, ma per evitare che le circostanze favorevoli di quest'anno diventino eventualmente negative l'anno prossimo. Esempio classico, partita di Bologna, la giochi 10 volte, ben che ti vada finisce 0-0.
Sì, ben che ti vada, ben che ti vada,
ben che ti vada, dico, ma l'unico tiro in porta abbiamo segnato, abbiamo passato a metà campo 3 volte in 90 minuti, cioè, rendiamoci conto, insomma, cioè, ci sono state ottimamente sfruttate e non sto sminuendo il lavoro, ma se non si è soddisfatto di questo, ha preso atto di quello che aveva e lo ha valorizzato come più non poteva, doveva non prendere gol, perché farne con questa squadra, si dice, ma non fa giocare in avanti, ma con chi? Cioè, adesso che sono arrivati Strefezza, Nicolucci, Caviglia, qualcosina in più si è visto, forse se viene confermato, venisse confermato Strefezza o così, potremmo vedere oggettivamente, potremmo,
ecco, su Strefezza vedere. Ci scrivono appunto, dovrebbe essere una priorità quella di confermarlo, citano appunto Luca Ampolini, secondo cui Parma difficilmente lo riscatterà. Tu cosa ne pensi? Cosa penso hai da fare?
Penso che non sia un compito facile, penso che Strefezza i greci non lo regalino, perché l'avevano anche pagato e quindi pretendono dei soldi. Dico che se non è un'asta selvaggia, ma fino agli 8-9 milioni di euro, temo che sarà come dice Pollini, ma fino a 8-9 milioni di euro io credo che il Parma potrebbe spenderli per un giocatore di 29 anni, quindi ancora non a fine carriera, ma ancora si può fare tranquillamente un triennale, fortuna permettendo, e se è un giocatore nel pieno della maturità, che ha dimostrato di poter essere utile e dare qualità alla squadra. Ricordo, sono stati spesi 7 milioni e mezzo per Sorensen, oppure 6 e mezzo per Lovi. Allora, un paio di milioni in più per Strefezza, secondo me qualcosina in più alla squadra lo può dare il Sorensen, sì. Con tutto rispetto, servono anche i Sorensen, non ce l'ho con lui, però insomma l'abbiamo visto quest'anno, non è arrivato a zero, cioè non è arrivato a fine contratto, è arrivato pagandolo, ecco. Ordoñez, io spero che possa mostrare, magari non so se era venuto che età, ma comunque che possa mostrare quello che vale, ma quest'anno quella spesa che è stata fatta per Ordoñez, diciamo che non è che sul campo l'abbiamo visto, ha fatto un gol fortunoso, perché non è mai altro insegnato in carriera, a Bologna, e fine, sul campionato è finito lì, dal punto di vista della resa. Ecco, allora, io, forse nella società Strefezza lo confermerei, ritengo che nella politica societaria del Parma, come finisce il contratto di Estevez, se ne andrà, e mi dispiace non per il campo, non per il campo, ma per quello che potrebbe dare nello spogliatoio, anche lì finirà, però qualcosina bisogna, va via Strefezza bene, ma bisogna prendere qualcosa che dia qualità, perché altrimenti un altro anno così è difficilmente ripetibile, sì, ecco, sì, a queste condizioni. Fermo restando che per fortuna Nicolucci Caviglia rimane ed è un giocatore che in questo finale di stagione ha dimostrato di essere quella pedina che serve proprio in mezzo al campo per il Parma.
Un radioascoltatore chiede se ti sei ricreduto su El Fej.
Allora, a me non piace né saltare sul carro dei vincitori né essere troppo rilasciato. Su El Fej a me non piace questa crocifissione che viene fatta adesso di Pellegrino, dice, va via Marco, sa vedere Pellegrino, tanto c'è El Fej. Allora, calma, ha giocato 4 partite, 5, e ha fatto 2 gol e un assist preziosissimo, ha fatto vedere cose belle. Io dico 2 cose, trovatemi un altro che fa un campionato prendendo botte da comunione tutte le partite e tenendo alta la squadra come ha fatto Pellegrino, ricevendo, se va bene, 2 palloni a partita. Trovate, perché El Fej ha fatto un po' lo splendido, ma in un periodo in cui anche la squadra è più propensa all'attacco, è entrato in campo in circostanze particolari. 1. 2, è vero che il Fej ha fatto vedere che ha dei piedi anche buoni, delle buone corse, e a questo punto non lo ritengo un acquisto infruttuoso. Da qui a dire che un giocatore che in Serie A può essere tranquillamente titolare, o possiamo insomma far vedere Pellegrino perché tanto c'è il Fej, io no, assolutamente no, perché per me Pellegrino, al di là dei difetti che vediamo, ma è un giocatore che ha 25 anni esattamente come il Fej, ma che è fatto finito, non è da sgrezzare, ha bisogno di essere maggiormente assistito e servito. Se Pellegrino va in una squadra, non dico di alto livello, ma di medio livello, dove arrivano 5-6 palloni a partita, garantisco che 2-3 tiri in porta li fa, non solo di testa, anche di piede, perché ha problemi sul, diciamo, sullo slalom, sul dribbling forse, ma i palloni che gli arrivano in area sui piedi, guardate che tira in porta Pellegrino, poi adesso è anche in minore forma, però insomma non è che non mi sono ricreduto, dico certamente non è un bidone, io lo consideravo una cosa un po' improvvida, come lo consideravo alla pari di Carboni, che infatti invece non è rientrato nei piani, adesso abbiamo scoperto che può essere sicuramente un giocatore utile alla causa, ma non penso possa essere un altro Pellegrino, questo no. Non fatemelo dire, perché spero di sbagliarmi, ma secondo me non è così.
No, beh, va detto che è stato un po' il suo momento, poi noi speriamo di sbagliarci, però non dobbiamo neanche caricarlo di troppe aspettative per l'anno prossimo. Ho sentito qualcuno dire, vabbè, se diamo Pellegrino abbiamo il Fej, calma.
No, Pellegrino ha dimostrato che un campionato di Serie A ha fatto 8 gol, praticamente tutti importanti e decisivi, poi adesso è un po' calato, ma ha tenuto sempre avanti la squadra. Cioè Pellegrino, io ricordo la partita di Bergamo, quando non venne fatto toccare nel primo tempo da questa, con Benedicia, che poi venne seduto, ecco, con Benedicia davanti, praticamente i difensori di Atalanta non si preoccupavano neppure di marcarlo. Quando entrò Pellegrino, poi abbiamo perso lo stesso, ma c'era sempre un marcatore fisso su di lui, e questo in ogni partita è avvenuto. Perché? Perché temono che qualcosa possa fare. Poi gli arrivano pochi palloni, questo è una caratteristica, lo sappiamo, eccetera, ma è un giocatore che è stato, si dice che non è adatto al gioco di questa, non lo so, ma secondo me questa, basta che abbia qualche giocatore, uno, mica tanto, forse due, ma un paio di giocatori di qualità in più, e la squadra un pochettino più offensiva è in grado di impostarla, e con una squadra un po' più offensiva Pellegrino qualche pallone in più lo riceve.
Sì, siamo certamente chiari. Allora, messaggio di Daniele che dice: buongiorno, dobbiamo avere la consapevolezza che il Parma non può per sempre ricorrere agli aumenti di capitale di Kraus, ma garantirsi un equilibrio con alcune cessioni, ricavi da TV, sponsor, eccetera, ma anche un monte ingaggi basso, quindi valorizzare i giocatori e rivenderli. Non facciamo confronti con il Como, che ha un monte ingaggi del 150% più alto e una spesa sul mercato di 120 milioni. Questo è Daniele, sei d'accordo?
Sono d'accordo, io ti faccio anche un esempio di una società, l'esempio societario a cui secondo me può tendere tranquillamente il Parma, anche come modello di tipo di gioco, il Sassuolo, non è lontano da noi, è una società dove ci sono alcuni giocatori esperti e di qualità che restano per qualche anno, tipo l'Orienté, che l'anno scorso è stato decisivo per la risalita in Serie A immediata di un Sassuolo che era, tra l'altro, l'anno in cui retrocesso, è stato l'unico anno in cui veramente è stato a rischio di retrocessione e poi a retrocesso,
è vero.
Quando era in Serie A. Ma è una società con un bilancio sano, con giocatori che non hanno stipendi troppo elevati, con un giusto equilibrio, poi anche loro puntano un po' a giocatori sconosciuti, qualcuno più conosciuto, ma però uno dei modelli è quello di un gioco. Se qualcuno ha avuto occasione di vedere qualche partita del Sassuolo di quest'anno, in certe partite ha perso, anche male, forse anche peggio del Parma, però quando ha giocato in certe partite il Sassuolo è stato molto piacevole da vedere, perché produce gioco senza però avere una difesa, cioè ha preso più gol del Parma, ma non è che prenda 6 gol a partita, il Sassuolo non è una squadra demaniana, per capirci. Ecco, quello potrebbe essere un modello dal punto di vista sia del gioco che societario a cui il Parma può legittimamente aspirare, e consolidandosi appunto per i prossimi anni. Secondo me quello è il modello da seguire. Magari mi sbaglio, ma secondo me potrebbe andare bene così.
Ti chiede Lorenzo: quali giocatori potrebbero essere più funzionali al gioco di questa? Più rapidi, più fisici, più tecnici?
Allora, secondo me, come ha dimostrato anche Strefezza, servirebbe, diciamo, non vendiamo Pellegrino, diciamo, perché non arriva. Ecco, con un giocatore come Pellegrino che fa da riferimento offensivo davanti e tiene avanti la squadra, qualche giocatore come quelli che avevamo negli anni scorsi, magari un po' più concreto, cioè, per capirci, un giocatore alla Mihaila con i piedi più centrati, cioè veloce in proiezione offensiva, in grado di fare qualche cross o comunque qualche proiezione che porti avanti la squadra. Questo è il tipo di giocatore che può servire a questa, per non diciamo scompaginare il suo modulo, che abbiamo capito tra l'altro con i tre difensori centrali è quello corretto, perché quando ho provato la difesa 4, che forse lui è quella che aveva in mente, ma con queste caratteristiche di squadra o cambiamo molti giocatori, ma faccio esempio Troilo, nella difesa a 4, cioè con due centrali, è un giocatore che fa veramente quasi paura, perché tante volte ha delle incertezze nell'uno contro uno. Nella difesa centrale a 3, come è posizionato adesso, cercati a destra, lui in mezzo a fare quello che era un libero di una volta, diciamo il regista della difesa, e Ndaye a sinistra, direi che è una difesa che è assolutamente proponibile per la Serie A, anche perché Troilo e Ndaye finalmente hanno fatto esperienza e stanno riuscendo a dimostrare quello che purtroppo all'inizio insomma, non era, e lo ha capito benissimo anche questo, tant'è che ha insistito a lungo sul contemplato centrale. Poi, quando ha visto che i ragazzi si erano stabilizzati, da ieri è entrato in fortuna, ma Troilo si era stabilizzato, ha messo del prato a destra, cioè quello che è il suo ruolo naturale. E questo, nella difesa del Parma, ad esempio, secondo me c'è poco da cambiare.
Sì, cioè, vero.
Qualche rincalzo, ma va bene così. Poi il portiere va via Suzuki, abbiamo Corvi e Rinaldi, ne scelgano uno dei due e battezzino. A me piace l'idea di Corvi, ma se pensano che Rinaldi sia un portiere affidabile, va benissimo. Non credo che sia da andare a cercare un altro portiere. Dedichiamo risorse da centrocampo in su, ecco.
A parità di condizione, a proposito di Ndiaye, il titolare per te è Valenti o Ndiaye? A parità di condizione?
Allora, parità di condizione per il momento sarebbe ancora Valenti per l'esperienza che ha del campionato di A, ma in prospettiva penso che Ndiaye sia più interessante di Valenti, cioè ha più esplosività e più tecnica. Al momento secondo me gli manca ancora un po' la testa, la strategia della testa. Adesso speriamo che prenda meno espulsioni, ma anche il gol di domenica sì, è andato a coprire una scivolata di però tatticamente era messo male, ecco, nel primo gol di domenica. Poi è di fronte a Thuram, fa la prodezza a Thuram, niente da dire, però non era nel posto giusto, sì. Al momento giusto, cosa che invece probabilmente avrebbe fatto Valenti, per esperienza, non per altro, ormai da 6 anni che è in Italia e quindi il calcio italiano lo manca. In prospettiva però Ndiaye lo giudico un giocatore molto interessante, deve solo aggiustare un po' la mente, diciamo, la testa, cioè e capire esattamente cosa deve fare. Quello che deve fare lo fa bene, a volte non è al posto giusto nel momento giusto e quindi sbaglia.
Chiaro, chiarissimo come sempre. Gianluca, tanti messaggi che insomma concordano con te su un po' su tutti i temi, adesso non te li leggo tutti ma sono veramente in tanti e ti ringrazio per essere stato con noi. Ciao Gianluca, a presto.
Grazie Alberto e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie, ciao Gianluca. Stefano dice, ok contropiedisti veloci, ma siamo sicuri, sempre che rimanga, che questa voglia il contropiede? Io penso che, guarda Stefano, lui si adegua a tutte le situazioni, quindi non trovo, nel senso, alzo le mani in positivo. Concordo su tutto su Troilo, grande azzurro, ecco, questo è uno dei tanti messaggi. Poi Everton Manchester City 3-3, non è calcio neanche questo, chiede Beppe. Su El Fej, due messaggi che concordano con Gianluca su non mettere troppe aspettative. Orlando invece dice, ma perché si vuole paragonare El Fej a Pellegrino? Non ha le stesse caratteristiche, anzi con El Fej il gioco d'attacco del Parma diventa molto più verticale. Luca che dice, stamattina in edicola è uscita la guida del Giro d'Italia, la compri? Io l'ho comprata, dopo 12 anni un parmigiano correrà al Giro, Thomas Pesenti, e sì dai, in bocca al lupo Thomas. No, non la compro Luca perché ormai è tutto online, quindi sì, me la ricordo, è bellissima, è romantica, la compravo nei primi anni 2000, poi dopo con l'avvento di internet, anche perché ormai ci vuole un mutuo per comprare certe riviste. Io direi che possiamo fare un salto in pubblicità, no, l'abbiamo già data, una no. No, abbiamo ancora il primo blocco, ok, allora diamo la prima pubblicità e poi ci ritroviamo qui per parlare di molto altro.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Voglio più, più, più!
Ma più cosa?
Più risparmio!
Ma vai da Conad! Via, via. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa!
Questa è convenienza!
Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Allora, vabbè, domenica mancavano i laterali sul gol, dice Stefano. Naturale, sballa la distanza tra linea difensiva. Sì, è vero, l'abbiamo organizzato ieri sera. Mancava prima Valeri, poi Del Prato, quindi così l'Inter ne ha approfittato. Di tutto questo e molto altro parliamo con Nicolò Anfosso, giornalista del sito di Sport Italia. Ciao Nicolò.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a voi.
Allora, dacci da esterno un giudizio, un voto al campionato del Parma. È vero che non è ancora finito, però insomma, obiettivo raggiunto matematicamente con 4 turni d'anticipo, dopo che in autunno non sembrava poter, cioè non si pensava di poter arrivare alla matematica con tanto anticipo, addirittura poi virtualmente eravamo già salvi da prima. Tu da fuori, che sei uno sempre molto equilibrato, che conosce molto bene il calcio italiano e tutte le categorie, alla fine che giudizio dai al Parma di questa e a questa stesso?
Ma sicuramente positivo, una squadra cinica e concreta che ha sfruttato i momenti che doveva sfruttare e ha avuto il mese di febbraio in cui ha inanellato la serie di successi, se non ricordo male, il mese di febbraio da imbattuto, forse... Sì. È stato decisivo per il raggiungimento della salvezza. Certo, anche l'andamento di Verona e Pisa ha condizionato parecchio anche la lotta a salvezza, che di fatto ha visto queste due squadre che ho citato sempre fuori dai giochi, e quindi di conseguenza anche la situazione della Fiorentina, ambilico, prima dell'arrivo di Vanoli, sicuramente il Parma con la vittoria contro il Milan ha dato un grande segnale. Ecco, quello è stato l'ultimo tassello prima poi
di rifinire la salvezza
con la vittoria contro il Pisa e quella precedente contro l'Udinese. Quindi sicuramente un campionato positivo. Si è sentito parlare da ex calciatori delle idee di questa, che non è un giochista come a qualcuno piacerebbe, però siamo perfettamente in linea con l'idea che per salvarsi serve cinismo, serve concretezza e non bisogna badare al sodo. E quindi questo rispetta pienamente le caratteristiche del Parma e anche l'adattamento, perché comunque i giocatori tecnici non mancano e molto spesso serve unire le componenti tecniche a quelle agonistiche per perseguire e raggiungere gli obiettivi della salvezza.
Verissimo. A proposito di salvezza e di quota salvezza, noi a un certo punto quest'anno abbiamo detto attenzione perché sarà più alta dell'anno scorso la quota salvezza. I più ottimisti dicono ma sì, sarà un po' più alta, ma 35-36 punti si salvano anche quest'anno. Qualcuno diceva bah, forse più 37-38. Dunque, a 3 giornate dalla fine con la Cremonese a 28... credo che sarà anche più bassa, non so se come l'anno scorso, credo 32 punti l'Empoli o giù di lì.
Sì, insomma, ecco. Sì, sarà anche più bassa, e hai citato la squadra che di fatto sta tenendo la soglia molto bassa, che è la Cremonese, che ha vinto proprio a Parma, ma di fatto
poi ha sempre perso dopo quella vittoria.
Esattamente, di fatto la vittoria mancava dal 7 dicembre e ha inanellato una serie di sconfitte molto pesanti, tra cui quella di ieri contro la Lazio in pieno recupero. E sicuramente la posizione della Cremonese adesso è molto delicata, e ci apprestiamo ad una volata finale con Cremonese e Lecce, che si giocheranno l'ultimo posto per la permanenza. E se diamo uno sguardo al calendario, ecco, la Cremonese gioca col Pisa, poi va a Udine e l'ultima in casa col Como. Non sarà facile per la Cremonese recuperare 4 punti, anche se Lecce la prossima c'è la Juve. Diciamo che per come sta andando l'andamento, la Cremonese è in seria e in grossa difficoltà.
Sì, anche perché 4 punti a questi ritmi, cioè se fosse un punto, ok, 4 punti, caspita, cioè in 3 partite a quel livello lì, perché poi i punti si fanno col contagocce. Andare a rimontare 4 punti la vedo veramente tosta.
Esattamente, anche considerando il fatto che ecco, se c'è un Pisa già retrocesso e un Udinese che non ha più obiettivi, e poi ci sarebbe anche un piccolo incastro di mercato che in questi giorni se ne parla molto, perché se la Cremonese si salvasse riscatterebbe Pagero dall'Udinese per 5 milioni, quindi ci potrebbe, io non sto facendo insinuazione di alcun tipo, però ci potrebbe anche essere questo incastro di cui si parla in questi giorni in ambienti giornalistici. Poi all'ultima al Como bisogna anche vedere come sarà posizionato in classifica, magari avrà già il posto assicurato per l'Europa League, quindi magari la Cremonese potrebbe anche farli 6 punti, però tutto dipende da Lecce.
Infatti 6 punti con una vittoria Lecce sarebbe salvo comunque, anche se facesse la Cremonese 6 punti non facile. Certo, ieri anche psicologicamente prendere quel gol al 92-93esimo
è stata una mazzata,
proprio psicologica, anche, e poi un punto può essere pesante come abbiamo visto alla fine.
Assolutamente sì.
Senti, invece, facendo, insomma, noi qua ci interessa sempre anche un po' le sorti dei nostri cugini reggiani, magari ci stanno anche ascoltando, non ce ne vogliono, noi lo facciamo con spirito assolutamente giornalistico e guardiamo sempre la Serie B, perché comunque è un campionato che abbiamo vissuto per 3 anni e che ormai un po' conosciamo. C'è sempre questo Friday night come l'anno scorso che era stato bellissimo, me lo guarderò assolutamente venerdì sera, perché questo è il vero calcio secondo me, con la contemporaneità, con tutti gli obiettivi. Cosa ti aspetti da questa serata? Beh, insomma, abbiamo parlato di Reggiana, missione praticamente impossibile.
Assolutamente sì, noi ci sentiamo da qualche anno e ho sempre sostenuto che la Serie B è il campionato più pazzo e imprevedibile, e fino all'ultima giornata tanti verdetti sono ancora da decidere. Quest'anno non fa eccezione, perché è eccezione fatta per il Venezia, che con il pareggio e nemmeno la vittoria della Spezia ha raggiunto la promozione in Serie A. Tutti gli altri verdetti devono ancora essere decisi, e lo saranno, come hai detto te, con l'assoluta contemporaneità in questo venerdì pazzo e folle. Ci saranno tanti campi interessanti, a partire dalla lotta per la retrocessione. La Reggiana ha veramente pochissimissime speranze. Anche lo Spezia e il Pescara, che si trovano a 34, devono veramente sperare in un risultato sfavorevole del Bari, ma la lotta play-out è veramente molto accesa, perché coinvolge anche l'Empoli e il Sutirol, che al momento si trovano fuori, però non sono in una posizione facilissima, considerando il fatto che l'Empoli andrà a giocare a Monza e il Monza deve vincere a ogni costo e sperare che il Frosinone perda col Mantova, perché c'è ancora questa piccola speranza per il Monza di provare ad agganciare il Frosinone al secondo posto. Detto che il Frosinone ha un piede e mezzo in Serie A, a meno di cataclismi dell'ultimo minuto, ecco. Però comunque la Serie B, se da un lato la Serie A ha visto il suo livello abbassarsi progressivamente, la Serie B mantiene comunque uno status di imprevedibilità che permette a tutti gli appassionati, forse ai tifosi che sono troppo col fiato sospeso, comunque agli appassionati di viverla appieno fino alla fine. E poi, considerando che la stagione prosegue, perché dopo la regular season i playoff sono sempre molto imprevedibili, e sarà fondamentale mantenere la terza e quarta posizione, perché si giocano le semifinali in casa.
Infatti, e ti volevo dire, allora, Venezia già in A, Frosinone poniamo che arrivi in A. Beh, insomma, per chi si deve salvare delle squadre che permangono in A, così, adesso non voglio portare sfortuna, però mi sembra una buona notizia, nel senso che poi sono società che difficilmente arrivano in, cioè un Palermo magari arriva in Serie A, fa un certo mercato per consolidare subito la categoria. Queste mi sembrano un po' come il Pisa, arrivano in A, si godono la Serie A, se si salvano bene, se non si salvano, insomma, ecco, non si rovinano per fare chissà quale squadra, giustamente, ecco, per dire che sono poi due candidate molto serie a tornare subito in Serie B.
Sì, il Venezia negli ultimi anni ha lavorato molto bene anche a livello di scouting, però ha sofferto tanto la Serie A, che è un altro pianeta rispetto alla caratteria. Io mi sarei aspettato una promozione diretta del Monza, che allo stato attuale è molto difficile, però comunque ai playoff una tra Monza e Palermo potrebbe salire, anzi sono le favorite, e direi anche senza dubbio. Poi ci sono le mine vaganti, il Catanzaro quest'anno è una squadra assolutamente da non sottovalutare, lo stesso Modena, che ha vinto il derby con la Reggiana e si sta riprendendo. Comunque sì, per le squadre che si devono salvare in Serie A sicuramente non è una cattivissima notizia, ecco, forse Monza e Palermo anche a livello di disponibilità economica avrebbero sicuramente improntato un mercato aggressivo.
Infatti vedremo, una delle due resterà in B, insomma, questa, dovendoci guardare alle spalle, può essere una bella notizia. Poi dopo ci sono altri ragionamenti, il Palermo per me è una piazza che deve stare in Serie A, insomma, poi vedremo. Nicola Anfosso, approfitto della tua onniscienza quasi sportiva per farti anche una battuta flash sul Giro d'Italia, visto che si va a cominciare dalla Bulgaria, insomma, un giro, meno male che c'è Vingegaard, ma tanti forfè. Ci aspettiamo qualche sorpresa, ecco, se non altro, a volerla vedere in chiave positiva.
Sì, a noi italiani non ne va bene una, il livello della Serie A si è abbassato, l'Italia è fuori dai mondiali e la start list di partenza del giro è tutt'altro che indimenticabile, ecco, perché sì, come hai detto te, e se si è fatta per Vingegaard, il campo dei partenti, anche alla luce delle recenti, dei recenti forfè di Carapaz, di Yates e soprattutto di Almeida, ha sicuramente ridotto il campo dei favoriti. Sicuramente un può essere una notizia positiva per il nostro Giulio Pellizzari, che a questo punto
può puntare al podio?
Beh, direi assolutamente sì. assolutamente sì, ha vinto il Tour di Alps, sta andando forte, avrà comunque una squadra interessante al suo servizio con Vlasov, Hindley. Quindi sicuramente Vingegaard è il favorito indiscusso, indiscutibile, tant'è che i quotisti lo pagano a 1,15 se non erro praticamente.
Sì, che anche rischioso da giocare, perché già non vinci nulla, punti no, tanto, esatto, cade, voglio dire, perché poi ci sono queste sorprese, anche Vanepoel qualche anno fa, Geraint Thomas l'anno credo del Covid doveva vincere a mani basse, poi
esattamente il giro c'è giocare sempre un antepost, non è giocare un antepost di una gara di 30 giorni, esatto, non è il massimo.
Sì, 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 da chi si deve vedere Pellizzari per il podio, cioè con chi se la gioca, ponendo che Vingegaard vincerà e va bene, Jay Vine, Storer, cioè questa gente qua?
Io credo più al duo Ineos con Bernal, giusto, e Aresman,
sì, Bernal,
soprattutto, sì, soprattutto Bernal, e da vedere anche Felix Gall, perché quest'anno la Decathlon sta andando forte. E poi sì, tra l'altro, parlando di Decathlon, ieri Paul Sixas ha annunciato che sarà presente al Tour de France.
Vabbè,
quindi,
a furor di popolo quasi, dai, non potevano...
Esattamente, a furor di popolo, con un grande annuncio dalla nonna e dal nonno. quindi
me lo sono perso, lo andrò a recuperare.
Bellissimo, bellissimo, davvero bellissimo.
Bello, beh, cioè sì, noi siamo un po'... I francesi stanno agli italiani come i reggiani stanno ai parmigiani un po', però alla fine non so, non riesco a voler male a Sixas per il momento, dopo quando si comincia a vincere come Pogacar poi magari, però insomma dai, è suggestivo, poi un po' se lo meritano.
Ha grandi prospettive assolutamente, anche perché all'età di Sixas Pogacar non andava così,
infatti,
assolutamente,
infatti.
Lui è un 2006, deve ancora compiere 20 anni, ne ha 19, e alla prima stagione nel World Tour sta facendo stravedere, secondo le strade bianche, secondo la Liegi, e dove non c'era Pogacar ha vinto, quindi
infatti, no, 19
è il degno erede probabilmente.
Sì, sì, vedremo, sarà un bel tour, dai, se lui, cioè sarà curioso
sicuramente
comunque, tour. Vedremo
sicuramente il tour sarà spettacolare.
Sì, prima godiamoci il giro e speriamo che appunto magari sai un Pellizzari poi riaccenderemo un po' di entusiasmo, un italiano, anche perché ormai l'ultima volta che l'abbiamo vinto, dunque bisogna andare indietro, andiamo indietro parecchio, con Nibali 2016 credo.
Esattamente, penso. E il podio ci manca, se non ricordo male, dal 2021 con Damiano Caruso. Pellizzari ha tutte le carte in regola per raggiungere, sì, il podio.
Sì, sì. Nicolò Anfosso di Sport Italia, grazie mille Nicolò, a presto.
Ciao Alberto, un saluto a voi, alla prossima.
Grazie. Chiudiamo la parentesi giro, vi ringrazio anche chi non interessa che l'ha pazientato. Davide dice, è vero che la promozione delle grandi competizioni sportive è importante, ma far partire il giro dalla Bulgaria rimango piuttosto perplesso. Sì, allora, lo chiudo brevemente. Il giro aveva detto, facciamo un anno dall'Italia, un anno dall'estero, perché dall'estero, ok, promuovi la corsa, promuovi l'Italia e becchi un sacco di soldi. L'anno scorso sei partito dall'Albania, quest'anno dalla Bulgaria, per carità sono sicuramente paesi in crescita, però insomma sei il Giro d'Italia, non è che, cioè, sembrano un po' soluzioni ormai di ripiego di una corsa che sta perdendo appeal, cioè dall'esterno. Andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare solo di Parma, fra poco.
Palla in tribuna.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Faccio Chiari Vision per il benessere della tua vista.
Da Spaccio Chiari Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo in diretta con il nuovo ospite, potenziale nuovo allenatore del Parma l'anno prossimo, Matteo Volpi. Ciao mister.
Ciao Alberto.
Ho esagerato? Ho esagerato, dici tu?
Purtroppo sì.
Ma perché non ti liberano dove sei adesso?
Ma secondo me non vedono l'ora di liberarti.
Come sta andando il campionato? Via Marzolara?
Bene, dai, abbiamo finito domenica scorsa, siamo arrivati terzi, adesso abbiamo i playoff.
Bene, bene.
Siamo contenti.
Faccio un proclama belligerante per i playoff.
No, nessun proclama.
Allora, parliamo di Parma, Matteo Volpi. No, ricordando che domani, tra l'altro, a proposito di Parma partecipazioni calcistiche, di cui tu sei un socio ormai storico, c'è il libro di Franco Bardiani alle 18.30 sui 10 anni di PPC allo Stadio Tardini, sala stampa, quindi insomma... Un bel evento, un bel evento, una bella storia la vostra che verrà rivissuta. Sono molto curioso di leggere quello che ha scritto Franco Bardiani. Venendo al presente invece, Matteo, com'è da interpretare secondo te questo finale di stagione per il Parma? È un ponte verso il futuro, un futuro conquista, punto di domanda?
Ma io penso proprio di sì, insomma, almeno che insomma, lui non abbia altre mire di andare a provare altri campionati. Però credo che la conferma se la sia meritata, insomma, sul campo. Il primo anno da allenatore, come primo allenatore, ha ottenuto una tranquilla salvezza. Secondo me può continuare il lavoro e magari cercare di migliorarlo.
Come dare un senso alle ultime 3 giornate? Dicevamo prima che sarebbe bello non perdere, insomma, non fare 3 sconfitte consecutive, cioè Inter, Roma, Como. Potrebbe succedere, non sarebbe uno scandalo.
Sì, potrebbe succedere, sono convinto anch'io. L'importante è che non cambino tutti i pareri che sento adesso così positivi sul Parma e sull'allenatore, che rimangano ancora anche dopo 3 sconfitte, dove magari la squadra non ha più le motivazioni di prima.
Insomma. E soprattutto potrebbe essere superiori quelle dell'avversario, dico una banalità, ma vanno tenute presenti.
Sì, perché giochi con squadre che magari giocano ancora il piazzamento in Champions League, che per loro vogliono dire tanti soldi, e quindi le motivazioni nello sport, soprattutto nel calcio, fanno differenza.
C'è da dire che l'anno scorso diciamo, attenzione perché il finale del campionato è tosto, quest'anno è più tosto perché queste 3 partite veramente il rischio era, anche se avevi meno motivazioni potevi tranquillamente fare 0 punti,
cioè, bravi doppiamente, avevi l'acqua alla gola,
infatti dico bravi doppiamente esserci tolti le castagne dal fuoco da soli in anticipo,
No, infatti è stato secondo me un grande risultato che insomma nessuno probabilmente avrebbe preventivato all'inizio, e quindi giocarsi queste partite da un certo punto di vista, chi gioca e deve vincere a tutti i costi ha più pressione di chi magari non ha niente da chiedere, quindi ha la testa più leggera e può ottenere anche risultati magari facendo giocare giocatori che si devono mettere in mostra o provare alcune cose diverse, quindi non è detto. Non è detto.
Sì, no, hai ragione. C'è un giocatore che vorresti vedere un po' di più in campo in quest'ultimo scampolo di stagione tra quelli che hanno avuto meno minutaggio?
Sì, forse uno che per pesarlo, perché l'anno scorso è un giocatore che a me aveva impressionato molto, che era Ondrejka, quest'anno invece un po' l'infortunio che ha avuto, magari adesso il modo di giocare della squadra che ha trovato una sua fisionomia con Strefezza Pellegrino, insomma fa fatica a trovare spazio, però secondo me è un giocatore che ha un talentuoso, è un giocatore di proprietà del Parma e secondo me insomma deve essere valorizzato.
Sì, cioè, da capire qual è, come dici tu, il suo vero valore, quanto ha influito l'infortunio eccetera. Qualcuno prima scriveva, ricordiamoci che c'è anche Frigan, e in effetti
Sì, adesso effetto. Non so se sia già disponibile, perché aveva avuto una ricaduta dopo l'operazione.
Sì, no, lui non lo vedremo. Sì, sono... Però dico, l'anno prossimo può essere.
Sì, assolutamente.
Speriamo. Allora, Cagno scrive: Matteo troppo giochista per il Parma, non facciamo questo errore, lo vedo meglio al Milan.
No,
bella gatta da pelare al Milan, bella gatta da pelare anche al Milan, eh?
Ma sì, diciamo che questa, a differenza dell'allenatore del Milan, può darsi che l'anno prossimo possa cercare di giocare meglio di quest'anno. Allegri credo che ormai sia appurato che è il suo modo di giocare.
Sì, non ha niente, non vedo margini di miglioramenti, eh. Che tanto ti salutava, infatti. Strefezza, in tanti lo vorrebbero riscattato proprio a furor di popolo. Luca Ampolini ha detto che è difficile che il Parma lo riscatti. Tu lo vorresti tenere o pensi che ci sia da guardare oltre?
Io penso che Strefezza e Nicolussi Caviglia abbiano dato un'impronta decisiva nel girone di ritorno. È un giocatore che secondo me per il Parma sarebbe oro colato, per qualità tecnica, per età, perché è un esperto ma non 29 anni appena compiuti. Lì dopo gli intrecci di mercato, insomma, bisogna un po' valutare. Io solitamente dico sempre che non bisogna mai innamorarsi troppo di giocatori, perché ce ne sono tanti di giocatori, come di allenatore.
Sì.
E quindi, insomma, dopo bisogna essere bravi a andare a trovare giocatori con caratteristiche come quelle di Strafezza. Comunque spero che rimanga.
Se tu dovessi indicare due, ma anzi te ne faccio indicare tre, perché due può essere quasi facile, tre giocatori che il Parma dovrebbe, se tu dovessi vendere tre giocatori per fare cassa, chi cederesti?
Ma è Suzuki, che secondo me è un portiere di livello internazionale.
E credo che infatti lui sarà uno di questi.
Sì, l'ha dimostrato anche domenica sera. Insomma,
sì, è un grande giocatore che ha
suo mercato, Pellegrino e forse Keita, insomma, tre giocatori.
È possibile privarsi in un solo colpo di tutti questi tre?
Se il Parma, secondo me, è una società e dobbiamo essere un po' consapevoli tutti che deve fare della sostenibilità economica la sua virtù. Nel senso, l'anno scorso ci è riuscito con delle cessioni importanti e quest'anno, secondo me, dovrà fare la stessa cosa.
Sarebbe così utopistico, ci scrivono, pensare a un rinnovo del prestito di Strefezza, ma non lo vedo una formula, cioè un prestito secco così per un altro anno non penso
anche
che abbia molto senso per l'Olimpiakos.
Anche perché loro hanno fatto un investimento importante per comprarlo, quindi darlo poi in prestito.
Sì, due anni secco credo. Così non ha nessun senso, anche perché a Parma ha fatto vedere che è ancora un giocatore importante, quindi...
Ma io lo ricordo che quando giocava contro di noi segnava sempre,
sì.
Quindi probabilmente...
Verissimo.
È meglio tenerselo a giocare con noi.
Matteo Volpi, io ti faccio ancora in bocca al lupo per i tuoi playoff col Marzolara. Ci terremo aggiornati, ovviamente.
Va bene.
Ciao Matteo, grazie.
Ciao, un saluto a tutti. Grazie.
Allora, c'era qualche messaggio. Ah, ecco qui, sempre Tridone che dice: guardate la Juve che doveva vincere o l'ho perso. Come ho fatto a perdere? Ah, ok, no, eccolo qua. Guardate la Juve che doveva vincere a tutti i costi col Verona e avete visto come è andata a finire, quindi con la Roma non tutto è perduto, basta azzoppare subito Malen che è veramente una forza della natura. No dai, senza azzopparlo, però vabbè sì, grande acquisto Malen, bisogna dirlo, grande acquisto. Appena arrivato un po' sorridevano i romanisti e invece ha fatto benissimo. Quest'anno classifica marcatore un po' scarsa. Simone Taccolini mi ha segnalato un articolo, un'intervista al giornale a José Mourinho, il titolo: l'Italia non ha bisogno di me ma di copiare il Portogallo. Ve ne leggo un passaggio. Allora, è cambiato il mondo rispetto, dicono, a quando lui era a Milano. Gli chiedono: ma in peggio? non è questione che sia meglio o peggio, non possiamo dominare certe cose, possiamo solo imparare ad adattarci. Per questo è meglio non mettersi a piangere per quello che non è più, ma lottare per andare avanti nel modo migliore. È cambiato anche il calcio in questi anni. È vero, dice Special One, il calcio è un micromondo di questa realtà, ma come ho detto, io riesco a divertirmi ancora, mi piace allenare, far migliorare i giocatori, vivere le partite, questa è la parte migliore, questo è il modo, il mondo che difendo, nonostante gli anni passino, non riesco ancora a immaginarmi senza. Allora, stavo cercando il passaggio sul calcio italiano, ecco, parliamo del calcio italiano, siamo di nuovo nella bufera. In realtà io credo che il calcio italiano non sia diverso dagli altri, solo che qui ciclicamente si riesce a investigare e fare pulizia, magari. Però siamo di nuovo fuori dal mondiale, questa è un'altra cosa, qualcuno mi ha chiesto se allenerei la vostra nazionale, la mia risposta è che non avete bisogno di un tecnico straniero, avete Allegri, Conte, ne potrei citare altri 5 o 6, non è questo il punto. E quindi come si fa? Vi faccio l'esempio del Portogallo, molte persone si chiedono come un paese di 10 milioni di abitanti rischia di andare al mondiale ed avere tanti giocatori così bravi che finiscono nelle migliori squadre d'Europa. La risposta è: venite a vedere come vengono organizzati i tornei giovanili, quali sono le condizioni dentro quelle squadre, basta questo per capire, magari copiare. Insomma, facciamoci un tour in Portogallo, tra l'altro è bellissimo, si sta da Dio in Portogallo, se lo vanno a fare noi ci aggreghiamo volentieri. È tutto per quest'ora insieme, ovviamente torniamo domani con Palla in Tribuna, a solita ora, qui su Radio Parma, grazie a Simonetta Collini in regia e buon pomeriggio a tutti.